Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E un saluto, una buona serata a tutte e tutti quelli che sono in ascolto. Benvenuti alla prima puntata di Le Roi Michel, la nuova trasmissione di informazione bianconera.
No, scherzo.
Diego Armando torna, ci siamo un attimo fermati, non dal punto di vista della trasmissione, ma l'abbiamo fatta registrata.
E comunque con la vecchia sigla è tutta un'altra cosa.
Tutta un'altra cosa. Marco Bosco, buonasera Marco.
Ciao, buonasera a tutti.
Al telefono Piero Capponi, ciao, come stai Piero?
Hola, buenas noches a todos.
Ti sarebbe piaciuto, no? Le Roi, ma no, mai la faremo, Le Roi Michel.
Sì, però io non vengo.
No, tu non vieni, oppure vieni a criticare, no, vieni, no, un pericoglione, no, che ne so.
Non vieni perché non lo invitiamo a Marco.
Non viene perché non lo invitiamo.
Bravi.
E non c'è bisogno di dire chi è Piero Capponi. Facciamo finta che siamo di nuovo, c'è gente nuova che ci ascolta. Facciamo finta che Piero Capponi è
la nostra sesta colonna.
È la sesta colonna che sta risalendo in classifica, però per cui le defezioni sono.
Sì, ormai è uno dei fondatori.
Ormai
è
uno dei fondatori che risiede in quel di Madrid, ha due baldi figli madridisti e lui invece è juventino. Pia e porta a casa.
Esatto.
Detto questo, in realtà questo mi interessa a me, è una persona che ha fatto una delle cose più belle che ho mai sentito, le più belle storie di vita, no?
A un certo
punto ha deciso di occuparsi di calcio e lo fa lavorando come mio sogno, no? Quello di gestire la società, gestendo anzi diverse società
dal basso.
Si può dire del calcio minore spagnolo, il calcio minore, come si può dire, per dire la giusta?
Sì, chiaramente sì, il calcio minore spagnolo. Noi abbiamo,
che minore non vuol dire più brutto, attenzione.
No, il calcio minore è bellissimo, ha le sue caratteristiche.
Anzi, forse è più bello.
È divertente. Forse è più bello, in qualche aspetto sì. Sai una cosa curiosa, noi gestiamo quattro squadre, no? In questo momento quattro squadre che poi, quattro club per essere corretti, poi evidentemente ogni club ha tutte le sue sfumature, no? Che ne so, nel club più importante che gioca in Serie D ci abbiamo 35 squadre, cioè fra la squadra B, la squadra C, giovanili A, giovanile B, cioè
quindi 35 società, 35 club proprio, sì, esatto.
No, 35 squadre dentro di un club, ci sono tutte le categorie.
Sì, scusami, quattro club e tre di cui.
Esatto. La cosa curiosa è che le quattro prime squadre è praticamente impossibile che tutti fine settimana, cioè che un fine settimana vincano tutte e quattro.
Non è mai successo.
Non è mai successo. Per il momento no, domenica scorsa abbiamo avuto tre vittorie e una sconfitta, no? È difficilissimo quindi che tu abbia un fine settimana dove puoi gioire per, diciamo, un perfect game, no? Un fine settimana perfetto, è veramente curioso, è una cosa interessante, però ti fa anche imparare a convivere con la sconfitta, no? Fino alla fine, quindi è una cosa abbastanza curiosa, no?
Devo fare una domanda subito a Piero perché mi interessano molto le sorti di Etienne Eto'o. Che fine ha fatto e dove è andato?
Allora, noi tieni tu, guarda, curiosamente è tornato a Villalba domenica scorsa, perché gioca nel Rayo Vallecano, ha firmato un buon accordo, un buon contratto, perché praticamente dentro l'accordo che ha firmato lui gioca nella squadra B, chiaramente la squadra B gioca nella quinta categoria spagnola, però è quello che si dice in dinamica di prima squadra, quindi ha fatto la parte di prestagione con la prima squadra, è già stato convocato un paio di volte con la prima squadra, quindi in Serie A, quindi nella Liga Spagnola, e chiaramente quindi non ha ancora debuttato, però insomma è un bel trampolino.
Bene.
Chiaramente siamo contenti. Domenica è venuto a giocare a Villalba, hanno perso, ha vinto il Villalba 2-1, lui è stato ricevuto da tutti, iniziando da me insomma e da tutti i tifosi, con grandissimo affetto, la carta palle, hanno firmato gli autografi, insomma, tutte queste cose qui, e quindi speriamo che gli vada bene per il futuro, perché è veramente un ragazzo in gamba.
Bene.
Il Villalba fu la prima, no? Volendo fare un po' di storia della.
Sì, il Villalba è stata la prima squadra, la prima del nostro progetto.
che noi abbiamo anche seguito.
Abbiamo
firmato un accordo di collaborazione con l'Atletico Madrid, quindi è una squadra che gestisce, diciamo, insieme a noi l'Atletico Madrid, quindi un accordo storico tra l'altro per il Villalba, perché insomma non è una cosa di poco conto, un accordo con uno dei, credo che è l'ottavo club più importante al mondo a livello di fatturato, e qui è stata la prima. Ora insomma, abbiamo una squadra in serie, l'equivalente sarebbe, diciamo, in serie D, poi da quella dopo, che credo, come si chiama, l'eccellenza, e poi in prima e in seconda categoria, quindi per capirci, non ci facciamo mancare niente, certo, a tutti i livelli.
Insomma, hai avuto modo di conoscere personalmente Simeone?
No, ancora non l'ho conosciuto, penso che lo conoscerò presto, anche perché noi, anche una delle cose che abbiamo è un giocatore che rappresentiamo noi con la nostra società, che gioca nella primavera dell'Atletico, sta entrando, ieri mattina si è allenato con il Ciolo, quindi approfitteremo, insomma, qualche allenamento quando viene convocato per andarlo a conoscere. È molto geloso della parte degli allenamenti, quindi c'è poca possibilità di andare a vedere gli allenamenti dell'Atletico, anche se, diciamo, siamo ammanicati in questo momento, però insomma da qui a fine stagione ci riusciremo sicuramente.
Volevo farti una domanda,
una piccola parentesi, di autocelebrativa, perché a novembre, il 19 novembre verrò, non so se lo posso dire, no, credo che non lo posso dire, vabbè, diciamo che mi danno un premio che in precedenza qui a Madrid è stato dato anche a Ancelotti e al Ciolo. Wow. Quando mi dicono che lo posso dire, ve lo racconterò.
Che poi Simeone sono più di 10 anni che allena l'Atletico.
Credo che la dodicesima stagione.
E non ha intenzione di andarsene.
Novello Ferguson.
Non ha intenzione di andarsene.
Ma senti una cosa, Piero. Ti volevo chiedere una cosa, ultimamente mi pare ci siano stati nervi tesi nel derby madrilegno, partita sospesa, intemperanze del pubblico, che cosa è successo? Che noi ne abbiamo visto poco.
Di fatto c'è stata anche una maxi squalifica, ora vediamo come viene chiusa la curva, 75.000 euro di multa, una situazione abbastanza spiacevole, cioè, insomma, le classiche tensioni della partita. Purtroppo esplose in un lancio di oggetti, lì c'è una figura molto polemica che al margine del solito Vinicius, nel derby il più polemico di tutti è con Courtois, perché Courtois è ex atletico, e fra l'altro lui disse una frase che non gli hanno più perdonato, no? Gli disse a un certo punto della sua carriera, quando vinse la prima Champions con il Madrid, disse che aveva scelto il lato giusto della storia, no? In questo senso, quindi non gliel'hanno perdonato. Tieni in considerazione che loro nello stadio nuovo hanno una specie di viale delle stelle, cioè senza una specie, un viale delle stelle, quindi in terra ci sono le stelle tipo Hollywood, no? E lui era una di queste stelle, cioè è stata, diciamo, vandalizzata. Praticamente credo che l'hanno tolta, perché ogni volta che la rimettevano veniva completamente distrutta, vandalizzata.
Credo di averlo percorso quel viale qualche mese fa, purtroppo.
Sì, lui si è comportato male, perché praticamente comportato male a livello, sai, di questa dell'onore calcistico, insomma, è un discorso un po' complesso. ha preso un accendino che gli hanno tirato, l'ha fatto vedere all'arbitro, così lo ha un po' sbandierato, no? Quindi generando la reazione della tribuna, quindi c'è stato un po' di casino in questo senso qui, e quindi è finita con una squalifica dell'Atletico.
A Roma avrebbero detto ha fatto l'infame,
ha fatto lo snitch.
C'è un po', sai, quel discorso di che non dovresti fare queste cose, un po' questo onore, non so se ottocentesco, dentro il campo di calcio. Ci hanno fatto subito il paragone con la famosa scena di Pujol, che Piqué prese un accendino e Pujol glielo tolse di mano e disse non rompere le scatole, torna a giocare, no? Ha fatto un po' la differenza rispetto a quella scena lì, no? In questo caso, quindi è nato tutto da lì.
Sono andato a vedere perché non ricordavo se Courtois fece proprio il salto della quaglia, invece no, passò per 4 anni al Chelsea e poi andò al Real.
Passò dal Chelsea, no, il salto della quaglia è quasi impossibile,
quindi, a Madrid. Immaginiamoci, se Courtois avesse segnato avrebbe certamente esultato.
Non
è che avrebbe fatto come quelli che alzano le mani, buoni.
Che poi l'Atletico c'ha un altro signor portiere, Oblak, anche lui tanti anni che sta in porta.
Altro signor portiere, una bandiera, un grande portiere, assolutamente. che è quello che comprarono quando andò via Courtois.
Ce lo ricordiamo. Quindi bene, quello, purtroppo. Sì.
Una domanda, sì, poi ti chiedo qualcosa del Reale, poi vediamo un po' di calcio in generale. Allora, il giocatore che vale di più fra tutte le quattro squadre, le tue quattro squadre, qual è? Quanto vale? Per curiosità, perché mi incuriosisce questa cosa.
Cioè, è una buona domanda. Allora, c'è due, diciamo, due aspetti differenti. Noi abbiamo ceduto e in prestito, scusatemi se l'italiano faccio fatica.
Ceduto.
In prestito nella prima squadra è un giocatore del Real Madrid, quindi abbiamo un giocatore ceduto del Real Madrid, probabilmente lui è quello più come valore assoluto a livello di contratto, sicuramente quello ha il contratto più alto. E poi nel Villalba c'è un centrocampista che ha debuttato già in Serie C diverse volte, anche lui è stato in orbita della prima squadra dell'Atletico, quindi questi due giocatori sono quelli probabilmente che a livello di valore di mercato sono più importanti, ma si parla, che ne so, forse intorno ai 300-350 mila euro, ecco, diciamo, forse su Transfermarkt credo ci sono a quei prezzi lì, a quei livelli lì, forse qualche addirittura qualcosa meno.
Ma sono giovani, sono
giovanissimi, sì, tutte e due le squadre sono under, praticamente il Guadalajara il Villalba è completamente under 23, under 23, sono tutti i giocatori sotto i 23 anni, e il Guadalajara ci avrà una decina di giocatori under 23, questi sono tutti ragazzi ventenni, diciannovenni. Sì, sono giocatori giovani, certo, assolutamente. Allora, giovanissimi è diventato un termine relativo in Spagna, cioè nel senso che da quando la Miljamal ha deciso che a 18 anni faceva il fenomeno, 17 anni faceva il fenomeno, diventava un termine assolutamente relativo, ormai non c'è più il concetto di gioventù, ma non solo lui, Cubarsì.
Allegri non sarebbe la tesi di Allegri che un giocatore inizia a essere buono intorno ai 26, non,
ormai, ma con Allegri sarebbero tutti in tribuna questi.
Allegri sarebbero tutti, assolutamente.
Allora adesso ti porto invece nelle vicende del calcio nostrano e vorrei cominciare veramente molto dal basso. Da buon grossetano non posso far altro che domandarti. Noi siamo passati, lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta che magari non segue le vicende sgangherate del Grosseto Calcio, noi siamo passati da avere un mister che avrebbe fatto sbranare dai cani i suoi giocatori che poco si impegnavano e che poi dopo una settimana ha dato le dimissioni, peraltro accettate in maniera abbastanza, diciamo così, controversa, adesso ad un nuovo mister che mi è sembrata tanto la soluzione tipica che venne adottata quando cacciarono Mourinho e presero De Rossi. Consonni è il classico allenatore che farà da scudo e contro il quale molta della tifoseria che adesso ha il dente avvelenato non dirà nulla, ma inghiottirà amaro. Vorrei un tuo parere.
Ma sono perfettamente d'accordo. Intanto diciamo una cosa, io da emigrante all'estero, Grosseto, ne sento parlare troppo spesso, sempre per delle figuracce clamorose, tutti gli aspetti, cioè dal sindaco che balla, insomma, cioè, tutta una serie di situazioni veramente strane, no? Vabbè, chiudo la parentesi, però il mister l'ho visto, è diventato virale su giocatori brutti, ha fatto tipo 3-4-5 milioni di view la sua ultima conferenza stampa. Tra l'altro è curioso perché da grossetani, i grossetani non si sono accorti che le persone non lo stavano prendendo in giro per quello che stava dicendo, per i cani, che lo faceva sbranare i cani, no, lo stava prendendo in giro per come lo diceva, perché era veramente in toscano stretto, cioè una cosa veramente da nemmeno Pieraccioni e Benigni di toscanità, cioè veramente una cosa di bassissimo livello, scusa il termine, insomma, io sono toscano, parlo spagnolo con l'accento toscano, ci mancherebbe, però veramente è stata una conferenza stampa grottesca, diciamo le cose come stanno. E dal punto di vista tecnico sono perfettamente d'accordo con te, hanno preso un parafulmine, una persona favolosa, un capitano riconosciuto, un uomo stupendo. A livello di allenatore non lo conosco, ci mancherebbe altro, figurati se lo giudico, però chiaramente è molto difficile per la tifoseria grossetana dire qualcosa in contro a Consonni, quindi sì, fortunatamente è una soluzione alla De Rossi, mi sembra un'ottima definizione,
nonostante, cioè, non va dimenticato, nonostante Consonni sia stato il capitano anche di quell'annata molto buia in cui Carobbio e un altro Polito e altri due o tre si vendettero il campionato,
si sono venduti la Serie A del Grosseto,
qualcuno è stato preso anche a cazzotti sulle pubbliche vie, perché insomma,
sulle pubbliche piazze,
il nostro comune amico, noto più con un soprannome, prese a sberle Carobbio, se poi si prese subito una bella denuncia, però lui giustamente se lo porta come una medaglietta,
come una medaglia, come un vanto.
A proposito di Toscani, qualcuno di voi due, ma Marco mi sa di no, però la vista nazionale?
Io ho visto la partita che abbiamo pareggiato e devo dire l'abbiamo pareggiata per merito tra virgolette di uno scellerato comportamento di Pellegrini, perché quella partita era in frigorifero, al 25esimo era già finita, e non ho visto invece la bellissima, mi dicono, prestazione con Israele.
E anche la vittoria.
Ma che parli adesso del Brasile di Pelé, del nuovo Brasile di Pelé
che non è di Pelé ma è di Spalletti,
di Marco che fa il cross che sembra veramente Cafu quando nell'anni buoni, c'è una roba veramente allucinante. L'Italia non so che è successo, ma io sono
non so che gioca, è successo esatto, gioca... dopo aver visto quella squadra di Pelé a Cottai mi sembra veramente, se non è il Brasile di Pelé, il Barcellona di Guardiola, ma con la difesa a tre, perché fortunatamente Spalletti ha capito che forse era il caso di ispirarsi un po' di più alle dinamiche di campionato.
Spalletti non è un cretino,
no ma assolutamente,
ma infatti
Di Marco a sinistra, Cambiaso a destra, Udoge, Frattesi che con l'Inter poi ne parliamo, ma lì è la specie
un'ira di Dio.
Tonali sembra tornato la versione
ai tempi delle slot machine,
capito? No, prima delle slot machine, non lo so, una cosa, e poi anche, che ne so, Ricci, che voglio dire, con tutto rispetto,
Ricci, grande giocatore,
ottimo regista, siamo riusciti ad andare oltre Jorginho, sembra, voglio dire, una difesa bastoni centrale così, che io non gli ho dato una lira, ma perché io lo conosco come braccetto di sinistra, come si dice adesso. Tu l'hai vista, Pierre? L'hai vista?
Sì, l'ho vista, no, assolutamente. L'ho vista, ma proprio per curiosità, perché cioè, non riesco a capire cosa è successo. Io l'ho definito la nazionale dell'Europeo, la peggiore Italia che avevo visto in vita mia. Cioè, guarda, ne ho viste tante parti dell'Italia. Io sono emigrante, l'emigrante, la nazionale ci tiene, è chiaramente un concetto importante. La peggiore Italia della storia ora diventa una squadra, cioè veramente roba veramente curiosa. Non so che è successo, veramente interessante. Ma guarda, vi faccio anche un esempio: sta succedendo la stessa cosa con la Spagna. Cioè, la Spagna ha giocato una qualificazione contro la Serbia, dove mancavano Jamal, Nico Williams, Rodrigo, Carvajal e altri che non mi ricordo. Gli hanno fatto una testa così, cioè diventava una squadra. Non ho capito bene cosa hanno trovato, ma hanno fatto parte di un europeo straordinario, ma continua ad averci proprio una qualità impressionante. E l'Italia mi sta dando questa sensazione di squadra diversa, con una personalità che non ha avuto all'europeo, quindi non so che tasto ha toccato Spalletti, ma sembra che è quello giusto. Chiaramente si fa anche gol, cioè abbiamo la più grossa crisi di centravanti della storia del calcio italiano,
sostanzialmente.
Non abbiamo centravanti, e riusciamo a fare anche gol,
Siamo andati a supplicarlo di esumare il bisnonno non so di dove è strano, questa cosa mi interessa perché tu dici non so cosa è successo, ma secondo tutte e due voi grossetani malefici, ma cosa sta succedendo? Cioè, io la mia impressione è che oggi, diciamo, per giocare bene una squadra debba molto concentrarsi su quello che io ho visto come cambiamento epocale alla Juve, perché ovviamente sono juventino, cioè questa transizione, no, perché Thiago Motta cosa rappresenta veramente il tentativo di fare qualcosa di nuovo, quindi affidarsi ai giovani, giocare sempre pensando ad attaccare, che sembravano un po' delle idee utopiche. Io ho un po' dell'idea fino a un po' di tempo fa, vabbè, ho capito, se c'hai giocatori buoni puoi attaccare, puoi fare adesso tutti questi concetti, no? La riaggressione, no? Il gegenpressing, cioè quello di Klopp, che era il gegenpressing, quella roba lì, tutte queste cose che io non capisco, perché poi alla fine per me però evidentemente qualcosa c'è di nuovo che bisogna fare per ottenere quel tipo di risultati, no? Secondo tutte e due voi.
Io seguo poco le vicende nazionali, secondo me.
No, ma anche nel chiarebbe, stessa cosa.
Io voglio guardare più un fatto anche di contesto e di ambiente. Spalletti credo che all'inizio abbia voluto pagare un giusto tributo a una squadra che era uscita con le ossa rotte da una manifestazione dove sembrava quasi non vera. quando invece ha capito che quel gruppo probabilmente era spremuto o che comunque c'erano degli equivoci che andavano assolutamente rimossi, lui deve aver detto: allora, così non funziona, adesso mi date carta bianca perché io voglio mettere i giocatori funzionali alle mie idee. E quando un allenatore fa così, deve essere un allenatore di personalità, perché se lo fa Spalletti è un conto, se lo fa Nesta non è detto che lo seguono tutti, però mi sembra che, cioè, ha messo in campo una formazione, gli stessi giocatori messi meglio. Per esempio, parliamo di Di Lorenzo, no? Di Lorenzo sembrava il fratello coi piedi invertiti, non drusciava un pallone, sbagliava tutte le coperture.
Ma lì è più Spalletti, più Conte.
Beh, sì, a cavolo, ci ha messo il carico da 11 anche te. Lì stiamo parlando di un giocatore che nel giro di veramente di 5 mesi penso che abbia ricominciato a giocare a pallone. Sì.
Sì,
perché
io faccio una considerazione tecnica, Marco, cioè io invece la faccio più tecnica. Ci sono delle cose che si vede nel calcio di oggi, se no magari quando un giorno potete venire a Madrid, venite a vedere, andiamo a vedere un allenamento del Real Madrid. Intanto bisogna correre, cioè diciamo i giocatori oggi hanno una velocità di gioco assolutamente impressionante. Oggi le ripartenze, no, quelle si chiamavano le famose ripartenze, sono a una velocità impressionante, e poi finalmente si è tornato a parlare di qualità. Cioè non si parla solo di ordine tattico, ma si parla anche di provare a fare cose che nel calcio italiano non si facevano più: saltare l'uomo, un cross d'esterno in corsa, cioè cose che se l'allenatore ti cazziava, l'Allegri di turno ti cazziava, e invece oggi si ridà un po' di libertà. Chiaramente se devo rimettere a posto un difensore alla Di Lorenzo preferisco che lo prenda Conte, se devo invece liberare un giocatore preferisco Ancelotti, no? Cioè che riesce. Ancelotti lo dice pubblicamente, lui non fa gli schemi d'attacco nel Real Madrid, cioè lui fa giocare i giocatori come cavolo gli pare. Cioè, voglio dire, poi evidentemente a livello difensivo, di attenzione sui particolari, è un fenomeno, ma a livello di schemi d'attacco, che gli vuoi insegnare? Cioè lui gioca con Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, come fa a fare gli schemi d'attacco? Come fa a fare le coperture? Cioè fa altri tipi di cose. Quindi chiaramente oggi la corsa insieme alla qualità è fondamentale, però c'è una parola che è fondamentale, che è cambiata, che è l'intensità. Cioè oggi nel calcio, anche nel calcio di Serie D, devi avere una capacità di mantenere lo sforzo, quindi lo sforzo prolungato, costante. Prima il calcio era più affollato, c'erano momenti di pausa, c'erano momenti dove se non avevi la palla difendevi in posizionale, oppure se avevi la palla la facevi girare, no? Il discorso del tiki taka famoso. Oggi è diventato più verticale, lo stesso City è diventato più verticale, ma soprattutto l'intensità è clamorosa, cioè corrono tutti tutto il tempo, sono cambiati i giocatori, sono tutti mezzofondisti a livello, cioè sono dei velocisti con la resistenza da mezzofondisti, fanno 15 km a partita al massimo della velocità, e questo si vede. Quindi da lì in poi ci vuole la qualità, perché si sono accorti che senza la qualità non vinci più. Cioè, alla fine, no, cioè, voglio dire, la Spagna ha vinto l'Europeo, ha vinto con 10, cioè Cucurella e Carvajal sulle fasce, sono giocatori che nella mia epoca facevano le ali di qualità, noi terzini, sì, capito? Cioè, voglio dire, c'è dei piedi di un altro tipo ormai nel calcio, e questo si vede nell'evoluzione. È così, non vinci più a quei livelli se non fai qualità, questo è fondamentale secondo me.
In questo senso Sacchi a metà degli anni 80 aveva comunque cominciato a lavorare sull'intensità, correvano sicuramente tutti meno, il pallone andava sempre, diciamo, meno veloce, però la mentalità dell'intensità l'aveva vista bene, cioè l'aveva visto lungo. Poi il calcio nostro si è involuto per 20 anni, e ora siamo tornati a quei concetti lì.
Nel piccolo, cioè quando parli con i madridisti, hanno segnato loro col circolino rosso una partita che si giocò nel Bernabeu che finì 1-1, l'andata della partita con il Milan, dove non avevano mai finì 1-1, poi il ritorno gliene fecero 5, sì, famosi 5-0, diciamo, ma quell'1-1 fu la maggiore, dice, non abbiamo mai, si dice in spagnolo, un bagno. Cioè non ci avevano mai dato proprio una drusciata, come si dice da noi, cioè assolutamente nessuno al Bernabeu ci aveva fatto una testa così come quel Milan, che quella partita è finita 1-1, che evidentemente infatti al ritorno finì 5-0 perché non ci avevano capito niente, perché la velocità del gioco, l'intensità, lo sforzo ripetuto era completamente differente rispetto al calcio. Chiaramente poi il calcio è evoluto a tutti i livelli, ma ripeto, lo stesso Guardiola, se lo ascolti, se lo guardi, ti rendi conto che alla fine ha cambiato anche questa situazione, ha aumentato la verticalità. Ma perché? Perché il Madrid gli aveva drusciato e l'ha ridrusciato, capito? Cioè voi ha capito che poteva giocare con il possesso palla con una squadra che ti recupera la palla. Vero. E in mezzo secondo ti si pianta un porto e ti fa rete, capito? Quindi
Guardiola se ne accorse anche nella finale di Istanbul che vinse, però lui lo disse, cioè ho avuto paura, questa partita la potevo perdere, perché comunque la squadra di Inzaghi era finalmente una squadra italiana che andava, dopo Sacchi non c'era più stato una squadra che andava in finale,
andava dritto,
che capisce, diceva sì, siamo partiti come sfavoriti però ce l'andiamo a giocare.
Sì, assolutamente. No,
me lo ricordo che si buttava in terra quando sbagliava i gol, perché diceva non so se mi ricapita un'altra occasione con questa squadra qui.
Sì, sì, ma ti ripeto, secondo me l'anomalia è quest'Italia, siamo partiti da lì, è proprio il fatto che non c'entra assolutamente niente con l'Italia dell'Europa. Ha pagato forse quello che hai detto te, il pedaggio della squadra prima, non lo so, ha recuperato i giocatori, ripeto, Tonali, ragazzi, Frattesi, guarda Marco, se poi guarda quello che ha fatto Frattesi nelle ultime due partite con l'Italia, cioè sembra Lampard o Gerrard dei tempi d'oro, che erano dei giocatori, un box to box che fa rete, cioè una roba allucinante, ma veramente recupera la palla a bordo all'area e poi fa il gol dall'altra parte. Ma chi è sto signore? Cioè, che non gioca nell'Inter, fra l'altro, c'è, cioè, il quarto centrocampista dell'Inter, il primo cambio, no?
Sì.
Quindi no, è una cosa curiosa. E Tonali, l'aveva detto Alessio, importantissimo.
Non so se Barella in quel contesto di gioco fa la stessa cosa di Frattesi con la nazionale, non so, sicurissimo.
A quella velocità lì no. Assolutamente.
Non credo, assolutamente.
Senti, Alessio, io ti volevo stasera parlare un po' del Madrid, perché sì, ti spiego un paio di dinamiche molto interessanti che ci sono in questo momento a Madrid.
Alla pratica Real Madrid con te, partendo da Mbappé, no? Cioè, noi ci eravamo un po' lasciati lo scorso anno dicendo questo era vinto la Champions. E comunque dopo domani presentano Mbappé. Come sta andando? Perché io è un po' incerto, perché a me sembrava che il rischio fosse che si calpestasse un po' i piedi con Vinicius, visto che la zona di campo è quella, invece pare di no, insomma, pare che
no. Allora, il Madrid ti do una parola grossissima, è in crisi in questo momento, ok? Cioè, voglio dire, le crisi del Madrid sono un po' ridicole. Il Madrid ha perso a Lille dopo credo 39-40 partite consecutive che non perdeva, ok? Cioè, voglio dire, non perde mai il Madrid, è una roba veramente allucinante, però è in difficoltà. Cioè, mi spiego, l'anno scorso il Madrid è stato una specie di tavola piatta di tranquillità, il mare della tranquillità, cioè veramente una squadra, la partita mezzo e mezzo, ha perso due partite con l'Atletico in tutto l'anno, una in Coppa del Re e una in campionato, non ha perso nessun'altra partita, ha vinto la Champions e ha vinto il campionato con Courtois rotto, Militao rotto, Benzema venduto senza un centravanti, con Bellingham che sembrava c'era una roba, adesso Gerra dell'anno che fece 20 rete in campionato, cioè è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi, e è assolutamente straordinario ancora una volta il lavoro di Ancelotti, e quello che ha vinto. Arriva Mbappé, quindi se una squadra vince tutto ci mette il miglior giocatore del mondo forse, e quindi tutti si aspettavano che spaccasse il campionato subito. Che è successo? Ha fatto 7 reti, però sembra che non ha segnato, cioè nel senso, ne parli con la gente, sì, ma ha fatto solo 7 reti, siamo al 17 ottobre, ha fatto già 7 reti una roba allucinante. Però ci sono dei grossi problemi, cioè ci sono il problema in realtà non ci sono, però c'è un nervosismo grosso, perché nessuno si aspettava il Barcellona a questi livelli, quindi essere sotto il Barcellona che ha una squadra di ragazzini, cioè Lewandowski che sembra abbia 25 anni, e poi tutta una serie di ragazzini, e Flick che è uno che non parla manco lo spagnolo, che pensavo tutti fosse un facicone, invece sta facendo un lavoro straordinario, ha ritirato fuori i ragazzini, ora c'hanno Marc Bernal, ora il nuovo fenomeno è Marc Bernal, l'altro 17 anni è già titolare nel Barcellona, cioè hanno una serie di situazioni incredibili. Ha perso una partita perché erano morti, ha fatto la rotazione, ha messo, c'hanno veramente la squadra da rosa fortissima al Barcellona, fra che non ha potuto spendere e tutto il resto, le infortuni e tutto, e quindi il Real Madrid è in difficoltà, quindi a questa difficoltà per cui sono dietro in campionato, hanno perso una partita in Champions, che il Madrid in Champions non perde praticamente negli ultimi anni, non perde quasi mai, cioè una roba veramente strana. La formula nuova della Champions che li ha spaventati, perché prima vincevi tre partite e passavi il gruppo, ora non più. Ok, ora ci vogliono 16 punti, 17 punti, cioè le partite c'è 5, quindi se ne perdi una ti compri un po' la vita, allora poi vengono fuori l'extra calcio, quindi non va in nazionale e decide di fare fine settimana a Stoccolma con i suoi amici e torna con una denuncia per una presunta violenza, su un'aggressione sessuale su una ragazza. Militao, che è infortunato, che dice sì, ok, sono fortunato, però voglio andare in Brasile a spiegarlo ai medici del Brasile, quindi va con un foglio, arriva in Brasile e i medici dice guarda, sei infortunato, puoi rientrare, e il Madrid gli ordina di rientrare. Vinicius, che è veramente perso, perché dietro al pallone d'oro, ora vuole vincere questo pallone d'oro, vincerà il pallone d'oro, però ancora è fermo alla proposta da 450 milioni all'anno gli avevano fatto dall'Arabia Saudita, e quindi la squadra sembra in grande difficoltà. Poi anche lì Alaba non è più rientrato, si è rotto Carvajal, che è una figura straordinaria a livello anche di impatto dentro dello spogliatoio, quindi insostituibile, giocatore insostituibile, non c'hanno un altro terzino destro, gioca Lucas Vázquez, che è un'ala riconvertita con gli anni e con l'esperienza, cioè quindi è entrato in una difficoltà forse falsa, perché sono le stesse problematiche di sempre che c'è Ancelotti, ma che è amplificato al massimo dal fatto che il Barcellona è il primo in campionato. Certo, quindi è curioso, perché alla fine il Madrid e il Barcellona vivono del riflesso l'uno dell'altro, no? In questo senso. Sì. E tutto viene accentuato, diminuito dal fatto che ci sia, che uno vada bene e l'altro, certo, e l'altro no. Il Barcellona, che dall'altra parte è un club in assoluto, cioè dal punto di vista economico è una difficoltà assoluta, però che sembra che non è successo niente semplicemente perché è primo in campionato, no? Quindi è tutto relativizzato dal risultato. Curioso. Cioè,
dimmi una cosa che non ho sentito bene: chi è il primo giocatore che hai detto che era andato a Stoccolma e è tornato con la denuncia?
Mbappé è stato denunciato per violenza sessuale. Mbappé è stato denunciato, sì, è tornato. È un fatto abbastanza curioso, però oggi stavo leggendo per capire, perché i giornali spagnoli evidentemente lo stanno trattando sotto traccia, non un discorso, ma insomma c'è una denuncia di una ragazza, la polizia ha requisito i vestiti e tutto il discorso, ma dico, è abbastanza curioso perché Mbappé non è, però a livelli veramente estremi non sta mai da solo, cioè lui praticamente se deve, diciamo, avere un momento intimo con una ragazza lo fa con qualcuno in stanza, cioè ve lo dico assolutamente, è così, perché proprio per evitare questo tipo di problema. Quindi sembra che loro hanno lui col suo amico di fiducia, il suo assistente personale, la sua scorta personale, quindi con altre tre persone, hanno chiuso una discoteca di Stoccolma solo per loro, c'era una trentina di ragazze e la mattina dopo una di queste ragazze presentava una denuncia. Però ripeto, lui non è mai da solo, mai, assolutamente mai, proprio per evitare questo tipo di situazioni, no? Chiaramente Ancelotti si è incazzato perché non va nazionale, pigli un aereo, vai a Stoccolma, cazzo, voglio dire, ho capito che vuoi uscire, che andare a Stoccolma è come per me andare al Forrose San Marino quando ero giovane, per lui andare a Stoccolma sarà facile, andare a Stoccolma e è tornato con una denuncia, dico porca miseria, prendi l'aereo, vai in una discoteca di Madrid, ci sono anche a Madrid le discoteche, no? Certo. Non c'è bisogno che tu vada a Stoccolma, soprattutto perché non sei andato in nazionale, perché ti devi recuperare da un infortunio, cioè non c'è bisogno che tu faccia 3 ore d'aereo, tu vada lì, cioè, capito? Quindi queste situazioni, quando va tutto bene in campo e tutto non succede niente, quando il campo non è quello che ti stavi aspettando, perché la squadra non sta girando bene, perché ancora non ha trovato la quadratura del cerchio, e chiaramente è così, insomma, succede questo, che quindi entra in crisi. O no, perché alla fine è tutto gonfiato dalla stampa, questo,
tutti sì, che poi preso sfumature, perché se ci pensi anche sì. due anni fa il Barcellona di Xavi, assolutamente un
vince il campionato.
Vince il campionato. Un po' anche lì col problema del economico, insomma, che non c'è, no?
Il
Barcellona tecnicamente naviga in brutte acque da anni ormai dal punto di vista economico.
Sì.
Non ne risente un po', perché la mia impressione è che comunque la struttura del campionato spagnolo è tale che comunque è molto complicato uscire da quel binomio, cioè deve imbloccare la stagione giusta l'Atletico.
Sì, è difficile.
No, poi vabbè, da una parte loro hanno un coraggio dettato dall'esigenza, che quindi di puntare sui ragazzi della Masia, e questo chiaramente, cioè, loro hanno tirato fuori Pedri, Gavi, cioè prima di Lamal e Cubarsì c'erano Pedri e Gavi, che sono, cioè, ce ne siamo dimenticati, ma Pedri c'ha 22 anni, Gavi c'ha 20 anni, cioè sembrano due vecchi viejos rockeros, come si dice in spagnolo, cioè due vecchie stelle del rock, ma sono due ragazzini anche quelli, però vengono fuori perché non hanno altre soluzioni, cioè devono per forza tirar fuori i ragazzi dal settore giovanile perché non hanno soldi, però probabilmente quello dici te gli basta poi per battere l'85% delle squadre del campionato spagnolo, e quindi chiaramente poi è un falso, anche quello è un falso discorso, cioè voglio dire, l'anno, l'ultima UEFA vinta dal Siviglia, il Siviglia si salvò alla penultima giornata e vinse la Coppa UEFA. Cioè, voglio dire,
ma com'è sta
il calcio spagnolo qua? Ha una qualità talmente alta, che l'ha dimostrata questo europeo, senza andare troppo lontano, la partita della Serbia dell'altra sera non c'era nessun giocatore né del Barcellona né del Real Madrid né dell'Atletico Madrid, cioè, quindi, e hanno vinto 3-0 con la Serbia e hanno passato il turno della National League senza, in cavalleria, cioè, voglio dire, la qualità del calcio spagnolo c'è veramente tanta, però chiaramente proprio perché si punta tanto sulla qualità magari non c'è un livello alto di difesa, quindi c'è, alla fine, con un Lewandowski davanti, una squadra che gira, vinci le partite, capito? Quello è sicuramente così, è chiaramente così.
Ma perché è così difficile? Lo chiedo a te perché veramente sei la prima persona che conosco in vita mia a cui posso chiederlo proprio così di persona, ma perché è così difficile uscire dal binomio Real Barcellona? Tu dici, vabbè, guarda in Germania dove vince di continuo il Bayern Monaco, che palle, vero, però lì in realtà il Bayern Monaco, da quello che so io della Bundesliga, sostanzialmente una sorta di nazionale bis della Germania, cioè raccatta tutto il buono che c'è in tutto il campionato,
certo.
E quindi però, in Italia per esempio da questo punto di vista noi siamo molto più aperti e competitivi, perché già che ci stanno comunque Milan, Inter e Juve, che tendenzialmente sono quelle che, no, già comunque sono tre squadre,
sì,
che,
sì.
Come mai è così complicato?
Ma allora intanto ti rispondo con una battuta, quest'anno nella Major League di Baseball vincerà una squadra che sarà la 24esima squadra differente rispetto, cioè, che non ha vinto l'anno prima, cioè nessuno ha mai ripetuto il titolo nella Major League di Baseball rispetto all'anno prima, okay? Almeno negli anni 2000, cioè negli ultimi 24 anni. Però perché? Se lo chiede al Ciolo Simeone, che glielo chiedono ogni due settimane, ti risponderà che loro sono la terza squadra diciamo in questo ranking di potenze della Spagna, hanno un budget di 300-400 milioni meno delle prime due, cioè vuol dire quest'anno il Madrid ha 1000 milioni di budget, ok, cioè stiamo parlando, il Barcellona è in crisi economica ma fa 800, ok, 850, cioè quindi c'è uno strapotere economico assolutamente importantissimo, che poi chiaramente nel campo si nota, cioè voglio dire, se pensi che loro fanno sempre un'analisi, no? L'analisi che fanno loro è quanti giocatori abbiamo nel top 5 della loro posizione, ok? Questo è il sistema che usa il Real Madrid, cioè quindi Courtois è fra i top 5 dei portieri a livello mondiale? Sì. Carvajal è fra i top 5 dei terzini destri a livello mondiale? Militao e Rudiger sono fra i top 5 e così via, e arrivi davanti c'hai Rodrigo che è la ruota di scorta, è uno che magari avrà fatto 70-80 reti con Real Madrid, ne avrà fatti 25 in Champions League, è il quarto Beatle, no? È il quinto, sì. Beatle, cioè, vuol dire, compri Bellingham, compri i due centrocampisti titolari della Francia, sono ragazzini di 20 anni, cioè Meunier e Camavinga, cioè, compri Vinicius, lo compri a 40 milioni in Brasile, te lo riporti e poi ci metti sopra Mbappé, è tutto così. Valverde è diventato un fenomeno, cioè hanno veramente uno squadrone, cioè quello è il problema, cioè se te pensi come lo migliori il Real Madrid, fai il discorso al contrario, come fai a migliorarlo? Ecco, ora puoi comprare un centrale, parlavano, vogliono comprare, ora ci sono due giocatori in rampa di acquisto, il centrale dell'Arsenal, come si chiama, Saliba, e Alexander-Arnold a destra, loro poi ragionano così, come fai, che una squadra italiana, come fa l'Inter, che è la squadra italiana più vincente degli ultimi anni, come fa ad andare a comprare Saliba ora? Come lo compra? Con chi lo compra? Che gli dà? La Madonnina del Duomo di Milano? Cioè giocano un altro campionato, cioè loro spendono 100 milioni senza nessun tipo di problema. Il Barcellona non c'ha una lira, ha comprato Dani Olmo per 60 milioni, così alla cash, capito? E sono in crisi economica, e sono in crisi economica. Cioè, quindi lo strapo, e l'Atletico quest'anno ha speso 200 milioni, non ce lo dimentichiamo, quest'anno l'Atletico ha speso 200 milioni, e chiaramente è quella la differenza, cioè la differenza che loro spendono rispetto alle altre, cioè se guardi quanto ha speso la quarta spagnola, che in questo momento non si parla di diritti nemmeno chi è, forse qualche basca, forse la Real Sociedad, forse l'Atletico Bilbao, se ci guardi c'è una differenza assolutamente impressionante. Quindi da quando c'è Florentino, Florentino compra benissimo, compra giocatori ben comprati, e il Barcellona per forza di cose deve stargli dietro, no? In questo senso, e ha prestigio, cioè quello che ha è il prestigio. Quindi ti viene un Lewandowski, ti viene un Gundogan, cioè ti vengono giocatori che magari se sei un'altra squadra non ti ci vengono, però vengono perché ti chiami Barcellona. Quindi il prestigio, secondo me, è quello che fa la differenza, che è solo aumentato. Cioè io sono qui da tanti anni, ho visto vincere il Deportivo della Coruña, ho visto vincere qualche volta vincere l'Atletico Madrid, ma basicamente negli ultimi da 30 anni che sono qui vince solo il Real Madrid e il Barcellona, ma perché veramente c'è una differenza clamorosa a livello di prestigio, non solo di budget, proprio di prestigio in campo. Chiaro. Quindi il Madrid è una squadra che vince prima di scendere dall'autobus, come si dice in questi casi, capito?
Mi fa un po' sorridere, come si chiama? Tebas, no, si chiama Tebas il presidente.
Tebas, sì, Javier Tebas.
Che rompeva i coglioni quando uscì fuori il discorso lì delle plusvalenze della Juve e predicava, no? Predicava, diciamo, castità. Sì. E quando c'ha giusto.
No, ma il campionato spagnolo è di estrema castità, Cioè, se ci guardi, cioè, loro, per esempio, il Barcellona ha fatto una serie di escamotaggi per arrivare al famoso 1-1 che ancora non ha risolto. Cioè, se loro non riescono a risolvere, a far entrare i soldi da qui al 31 di gennaio, Dani Olmo lo devono cancellare dalla lista degli iscritti perché non hanno lo spazio nel limite salariale per far già il giocatore. Ce l'hanno questo problema, però nonostante tutto reggono botta rispetto al Madrid. Però il resto del campionato spagnolo è bloccatissimo, non ci sono soldi, ma questo te lo dico perché se guardi quanto è facilissimo, entri su Transfer Market e ti guardi quanto è il saldo di acquisti, a parte l'Atletico ha speso quest'anno, ma perché era 4, 5, 6 anni che non spendeva, cioè ha dovuto spendere per forza, doveva, aveva bisogno di due centravanti, ha comprato Sorloth, ha comprato Julian Alvarez perché doveva per forza comprarlo, non c'aveva più giocatori, andava via Morata, cioè doveva per forza comprarlo, ma è una squadra che da 12 anni consecutivi in Champions League, cioè voglio dire, i soldi dell'Atletico li fa, c'è uno stadio spettacolare, Marco te lo può dire, fa pieno tutte le partite, cioè i soldi l'Atletico li genera, ma da lì da scendere da lì, cioè se guardi il Sevilla che c'ha 40.000 spettatori, ha vinto 7 UEFA negli ultimi 15 anni, c'ha problemi economici impressionanti, il Betis ha problemi economici impressionanti, la Real Sociedad ha venduto un paio di giocatori, la ne venderà qualcun altro e stampino meglio, l'unico che c'ha soldi sono l'Atletico Bilbao, ma non li può spendere perché non può comprare giocatori, perché non c'ha giocatori da vedere. Il Valencia, che era la quarta grande negli anni 2000, sì, era stata, sì, la quarta grande, ha giocato due finali di Champions, non c'ha più una lira, è in difficoltà assoluta. Cioè, quindi è un calcio molto molto autarchico in questo momento, meno Madrid e Barcellona, soprattutto il Madrid che fa quello che gli pare. Cioè Madrid può andare sul mercato domani e comprare due giocatori da 100 milioni. Chi lo può fare altro lui? Ma nemmeno il City, nemmeno il Paris Saint-Germain.
Il City perché sta passando i suoi guai adesso, mi pare che c'è una la questione lì
No, lì ha vinto la prima causa che è stato importantissimo, ma chiaramente l'ha vinta perché i club non sono coglioni, cioè non potevano votare una regola che sarebbe stata in contro a loro, cioè praticamente gli hanno votato che alla fine il fatto che il club, diciamo che il proprietario del club se ti sponsorizza una delle sue aziende non è un delitto, che è una cosa abbastanza logica se ci pensi bene, perché onestamente dovrebbe essere quasi una cosa normale. Chiaramente si fa delle valutazioni molto relative, cioè nel senso che se io sono, vi faccio un esempio, Amancio Ortega, che è il proprietario di Zara, no? Del gruppo Inditex, e mi compro il Deportivo della Coruña e ci scrivo Zara sulla mia maglietta e gli do 100 milioni perché ce l'ho, non è un problema, perché chiaramente non vale la maglietta del Deportivo della Coruña 100 milioni, lo sponsor non vale 100 milioni, cioè c'è un mercato, non è un mercato, però è un mercato come quello delle plusvalenze, è un mercato totalmente relativo. Quanto costa un giocatore di calcio? Quanto costa una maglietta? No, quindi un giudice può dire no, guarda che questo è una sponsorizzazione falsa perché la tua maglietta non vale 100 milioni, e il City c'aveva questo, c'ha questo problema, c'ha scritto davanti uno del, o non solo davanti, c'è un sacco di sponsor tutti legati alla sua proprietà, e quindi lo considerano doping sportivo, ma è molto relativo. Sì, cioè, voglio dire, l'Inter ha avuto una vita intera Pirelli scritta lì davanti, Tronchetti era socio del club, era proprietario, quindi o la Juventus, senza andare troppo lontano, quanto ci ha avuto noi sponsor legati alla famiglia, sì, alla famiglia Agnelli, tutti quelli che ti pare, ma è tutto molto relativo. Cioè, voglio dire, la squadra è mia, l'azienda è mia, perché non ci posso scrivere Jeep?
Cioè, magari c'è, la storia, 300... c'è la storia che quando con Andrea Agnelli che fece impazzire il fratello, perché ai tempi ancora in cui connetteva, diciamo così, se no mi becco una guerra, ai tempi in cui ancora diciamo era
una relazione, diciamo,
non era precipitato, non so, in quella sorta di delirio fra lui e Paratici, allora aveva stretto l'accordo con Volkswagen, no, che per mettere, sì, insomma, sì, la Juve, con Marchionne che diceva a John Elkan, l'ho letto, ma questo è matto, cioè, Volkswagen che è il nostro primo compagno europeo, capito?
Non è il caso, no? Dai, no, chiaramente è quello. Quindi diciamo, cioè, la differenza è proprio lì, e devi avere, cioè, quello che è successo con il Leicester famoso d'Inghilterra, che quando, non credo risuccederà più nemmeno quello, non so cosa ne pensate voi, ma qui è successo con il Deportivo La Coruña, ma ormai sono 30 anni fa, cioè, quindi, e non succederà, sì, mai più,
perché in Italia è successo troppo, col Verona, ma erano gli anni 80, insomma, ecco.
Sì, no, però quello diceva Alessia, cioè, alla fine può vincere uno scudetto la Roma, lo vince il Napoli, lo vince l'Inter, lo vince il Milan, lo vince la Juve, cioè 5-6 squadre in Italia le possono vincere il campionato, in Inghilterra 4-5 lo possono vincere, anche se guardate il City ne ha vinti credo 6 degli ultimi 8 o una roba del genere, cioè, sta diventando abbastanza un monologo anche lì. In Germania c'è una squadra sola, in Francia che ve lo sta di, e in Spagna ce n'è due al massimo tre quando gira tutto bene all'Atletico. Purtroppo è così, e il calcio, sì, è diventato, sì, anche questo. Da lì il problema della Superliga, il famoso problema della Superliga viene da lì, cioè il problema della Superliga è che Florentino Perez di Real Madrid Osasuna, Real Madrid Villarreal, Real Madrid non gliene può fregare di meno, cioè, lo capisco, cioè, lo posso anche capire, cioè, in questo senso.
Anche se devo dire la verità, no, mi viene in mente il Verona, però erano anni, quegli anni lì erano anni in cui il Pisa comprava Dunga, campione,
sì,
del mondo,
sì,
dopo,
certo,
dopo sei anni,
l'amore di Dio.
Cioè,
sì,
erano,
sì,
anni,
sì,
in cui,
sì, certo,
giravano un sacco di soldi, probabilmente c'era la possibilità di spendere.
Il Pisa comprava Simeone.
Certo. Il Verona campione
comprava Bergren.
Bravissimo.
Berger, sì, sì,
comunque,
sì,
il Verona, sì, campione, sì, sì, d'Italia, che per carità, magari, però
ma lì il Verona vinse lo scudetto perché quell'anno ci fu il sorteggio arbitrale, cari,
ma vinse perché faceva Enkier, che era un'idea di Dio quell'anno,
sì, sì, certo, io ricordo,
fece un gol scalzo
senza scarpa, l'ho visto qualche giorno fa, qualche giorno, beh, comunque siamo in conclusione,
c'era Gennaro Scurati
e quell'altro fortissimo, chi era?
Aguilera,
coppia d'attacco tra l'altro assoluto,
ma c'era anche Ruben Pass, ma chi c'erano, ma che giocatori erano?
Perdono, sì, sì, il famoso cane di scuola,
no, ragazzi, c'era anche l'anno della Sampdoria con Mancini e Vialli davanti, cioè, voglio dire,
la Sampdoria era uno squadrone, ma infatti quello
è uno squadrone, sì,
erano,
sì,
decimi, perché comunque la Sampdoria arrivò a fare la finale di Champions col Barcellona, sì, e perse per
2-0
1-0
1-0 gol di su punizione di Ronald Koeman, che doveva essere espulso, fra l'altro, mezz'ora
prima.
Tra l'altro
che mancavano, era supplementare, che mancavano,
andavano ai rigori,
4,
sì,
minuti ai rigori.
Sì.
Sì, 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 assolutamente.
La Sampdoria forse l'avrebbe evitato, era una super squadra per la Sampdoria, con Mikhailichenko,
sì, Vierkovud,
con
sì, 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 Manni, sì, sì, era uno squadrone.
Comunque, va bene.
Uno squadrone.
Vi piace prima Piero e poi Marco, vi piace sta Champions così?
Ma guarda, io l'ho giocata, ho la fortuna di averla giocata con il Football Manager, che viene, è favoloso per queste cose, e io sapevo che alle prime due o tre giornate l'avrebbero, qualcuno avrebbe storto la bocca, ma secondo me la quarta, la quinta, la stagionale, la gente diventa matta, perché la differenza reti è fondamentale, cioè la differenza reti fra entrare, perché c'è una differenza importante fra entrare fra le prime otto e non entrarci, perché fai un turno in più e rischi di tutto, e la differenza è fondamentale, quindi non è un caso che ci siano queste partite pazze, quando ci sono 6 gol, 7 gol, 8 gol che non lo vedi, e poi soprattutto è tutto aperto, cioè è assolutamente, ci sono delle squadre che sono lì, che hanno una serie di punti, cioè con 8 punti entri probabilmente con le fine 24. C'è la francese, quella con Conzi, che squadra è il Reims, che squadra è che già ha vinto due partite,
Brest,
a 6 punti. Il Brest, scusa, il Brest probabilmente entrerà fra le prime 24, perché gli mancano con altri 3 punti, entra fra le prime 24, quindi passa il turno, no? Diciamo così, quindi va a giocarsi un turno più. Secondo me è molto divertente, perché non c'è nessuna partita scontata, perché conteranno anche l'ultima partita dell'ultimo giorno, sarà veramente divertente. Oggi sembra un po' che ci sono delle squadre che non si meritano stare lì, che pigliano 8 gol, però non è così, vedrete che sarà molto divertente.
Allora, io ti rispondo puramente da tifoso, più che da esteta del pallone. Siccome mi sento scivolare addosso che all'Inter si punti molto più alla Champions che al campionato, io quest'anno ci devo credere parecchio di più rispetto agli anni passati, e quindi ho fatto il Champions Pack, quindi mi sono abbonato a tutte le partite della prima fase. Quindi io ti rispondo che sono molto eccitato alla prospettiva di questo gironcione.
Sì, secondo me è divertente, secondo me è molto divertente, è completamente diverso, non c'è ritorno, non c'è dinamica, e te le giochi tutte le partite, ti giochi qualcosa, secondo me sarà molto divertente, molto divertente.
Io da animo,
da vecchio catorcio
quale ormai sono, un pochino devo dire che ero affezionato ai gironi di Champions, dico la verità. Però onestamente mi fido di voi, che vi devo dire, mi fido, vediamo.
Ma io onestamente, cioè, io sono vecchio, più vecchio catorcio di te, cioè io sono affezionato al Bologna in differita in Coppa UEFA, a un Coppa delle Coppe alle 11 di sera del mercoledì.
Come no,
cioè,
sì,
voglio
sì.
dire, io vengo da quel calcio lì, no?
A Magdeburgo, Magdeburgo con c'era Bruno Pasini.
Io vengo da quel, uno solo, cioè uno andava in Champions League, due andavano in UEFA e uno in Coppa delle Coppe. Basta, sono fermo lì. Però alla fine, se devi cambiare, è meglio che cambi, diciamo, per aumentare un po' lo spettacolo, perché alla fine il calcio diventa anche un po' quello, cioè lo spettacolo è fondamentale. Io poi volevo parlare di una cosa per la prossima puntata, un giorno mi inviterete.
No, ma perché non hai capito, noi siamo rimasti io e Marco, tu devi niente volte. Non ti è chiaro questo, che noi
cioè,
siamo,
non sono più la sesta colonna, sono il terzo centrale.
Sì, ormai sì, cioè, siamo
senza di te non siamo in 11.
Io e Marco, ormai giovedì a 8 appuntamento.
Se non vengo io non si gioca.
Non si gioca, porti il pallone.
8, alle 8 il ramen e alle 10 qui a chiamare te. Questo è Diego Armando 2024-2025.
No, volevo parlare di una cosa curiosa, perché io ho un dibattito in corso con diverse persone sul fatto che il calcio italiano è stato rovinato dal fantacalcio, ok? E vi spiegherò perché.
Sì, mi tocchi duro. Vai.
E vi spiegherò perché, ve lo spiegherò. Il problema è che ora il fantasy, che è come si chiama in Spagna, sta diventando importante anche qui. Sono preoccupatissimo. Non è a livelli assolutamente del fantacalcio italiano, ma nemmeno da lontano. Cioè, il fantacalcio, ripeto, in Italia ha rovinato il calcio italiano. E poi vi ripeto, vi darò tutto il mio ragionamento.
Sì, sì. Okay.
Però voglio fare un'analisi di questa situazione. Sì, la prossima volta ci sentiamo.
Sicuro.
E un altro tema interessante, adesso non te lo chiedo perché siamo in conclusione, tu hai spiegato molto bene il concetto di intensità, e volevo chiederti, ma non mi risponde adesso, ma anche ai livelli di calcio minore è cambiato l'approccio?
Sì.
Poi ci racconti magari come funzionano gli allenamenti, perché mi incuriosisce tanto.
Assolutamente, sì, volentieri ve lo spiego, ma iniziando proprio dal controllo dei grassi, cioè dalla dieta dei giocatori a tutti i livelli, c'è una roba allucinante. Sì, parleremo volentieri.
Stiamo guardandoci, io e Marco, quando hai detto grassi, io soprattutto. Mi sa che il mister ci lascerebbe in panchina.
Io in panchina, tu vai in tribuna, io in panchina ci vado, però.
Tu in panchina ci vai, vado in tribuna.
Tu vai in tribuna.
Se non parlavo di grassi come il concetto di delle persone grassi.
Noi l'abbiamo traslato sulle nostre silhouette.
Mi siete guardati, ma anch'io uguale.
Sì.
Sono messo peggio di voi. Vabbè, ragazzi.
Grazie Piero, è stata una bellissima chiacchierata. Ci sentiamo presto. Insomma, noi adesso scherziamo. Se tu puoi intervenire anche 10 minuti tutti i giovedì, noi siamo ben felici. Poi vedi tu.
Volentierissimo.
Come si dice, hai anche una famiglia. Insomma, io e Marco siamo due disperati.
Io sono Ramosecco.
Ma io giusto ho una moglie, però a parte
io no, c'ho due gatti,
che mi tollera. Va bene, un abbraccio Piero.
Ciao Piero,
un abbraccio, buona notte a tutti. Buona notte a tutti. Ciao.
Grandissimo Piero Capponi. Mi devo abituare a sta Champions League. Oggi una puntatona, perché oggi proprio tre appassionati che parlano di calcio.
Un talk di 53 minuti esatto. Senza un filo di musica.
Contro ogni regola della
radiofonia.
Ma chi se ne frega?
Per l'amor di Dio, parliamo sul bianco, ma tutto il contrario.
Tutto il contrario, ma va bene così. Tra l'altro ricomincia il campionato e siamo io e te, vogliamo spieghiamo bene, se no chi ci ascolta, non è che c'è stata una strage di Diego Armando,
no.
È che per diversi motivi i tre dei sei, ormai siamo sei, cavalieri dell'Apocalisse hanno delle difficoltà.
Sono problemi al cavallo.
Esatto, ma per motivi diversi. Iuri comunque ogni tanto compare, giovedì scorso è comparso, Simone comparirà fra un po', Lorenzo è impegnato in cose molto complicate ma bellissime, sì. Ma anche lui arriverà e quindi ce la caviamo fra di noi. Poi magari ci saranno degli ospiti en passant che interverranno a dire loro. Vogliamo ragionare sui prognostici per te?
Sì, posso dirti che ora sono andato in cavalleria, però gli ultimi che abbiamo fatto li hai vinti tu.
Ma vinco sempre io i prognostici.
No, ragazzi, non ti allargare, non è vero, non è vero.
Diamo un'occhiata a sì. Questi ultimi tre minuti, anzi siamo già... Vai. Però abbiamo iniziato 3 minuti dopo.
Se li vogliamo fare, io li prendo nota,
Vai, prendi nota, ma vediamo più che altro che succede domenica in Serie A, perché io quando c'è la pausa nazionale perdo un pochino.
Allora, il campionato inizia sabato alle 15 con Como Parma.
Sì, Como Parma e Genoa Bologna.
Sì.
Vabbè, facciamoli, dai. Illustriamo chi ci segue e chi ascolta il podcast la prossima giornata della Serie A, che è l'ottava, facendo i prognostici. Quindi sabato 19 ottobre ore 15, Como Parma.
Allora, io facciamo in due, quindi parto io. Como Parma 1.
Anche per me. Genoa Bologna
X
1. Milan Udinese
1.
1 anche secondo me. Juventus Lazio
X.
Potrebbe, io dico uno per partigianeria, ma la Lazio sta benissimo, gioca benissimo, sì, e Baioni sì. Si conferma un grande allenatore.
Una grande sorpresa la Lazio.
Sì, un grande allenatore. Empoli-Napoli
2.
Sì, Conte non sbaglia, sbaglia. Venezia-Atalanta
2.
Io dico X. Lecce-Fiorentina.
Lecce-Fiorentina 2.
Io dico X. Cagliari Torino.
Un attimo,
Vai.
Allora, io sto prendendo nota. Cagliari Torino X.
Io dico 2, anzi spero 2, anche se non c'è più Zapatone.
Scusa, Lecce Fiorentina tu hai detto?
Io ho detto X.
Benissimo. Vai.
Ah, ma tu domenica vai allo stadio?
No. Perché la Roma, la tribuna laterale, i prezzi a partire da 137 euro, io non li commento perché sennò la piglio io la querela.
Ok, no, non fatti querelare. Vabbè, Roma-Inter. Dai, su.
2.
Forza, dai. 2 vuole per me. Cioè, tutta... a me Juric piace e la Roma, secondo me, c'è una squadra migliore di quella che viene raccontata, però mi stupirei un risultato diverso. Dai, metto X per farlo diverso da te. Verona-Monza.
Mi fa correggere. Allora, Verona-Monza. Aspetta un attimo, metto X che hai messo X. C'ho il brogliaccio. Verona-Monza 1.
Verona-Monza dico 1 anch'io. E su questa profezia, più che prognostico, si chiude questa puntata di Diego Armando per quello che riguarda la diretta. Se vi siete collegati, l'avete ascoltata soltanto gli ultimi 5 minuti, recuperatela, perché è una clamorosa chiacchierata di calcio molto molto bella. Tra l'altro, Piero, da addetto ai lavori, ci ha comunque deliziato con una delle spiegazioni interessanti. Se io fossi stato a Florentino Pérez, avrei comprato Haaland e non Mbappé. Così la butto là, forse non è in vendita Haaland. Come caratteristica, non come valore assoluto.
Mi sento di concordare.
Comunque.
Ma tanto non siamo, quindi non siamo, andiamo a mangiare ramen domani.
Domani, ma anche giovedì prossimo.
Okay,
però.
Vabbè.
Grazie a Marco Bosco, grazie a tutti, grazie quelli a che seguono Diego Armando, grazie agli altri compagni del collettivo che o ci hanno ascoltato o comunque torneranno fra di noi. Grazie a Piero, buonanotte.
Torna un po' di musica su questa
un
radio.
Un po' di musica perché è il momento. Dopo 6 ore ascoltiamo un po' di musica. Un abbraccio.
Ciao.
I had a vision that Mary Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep, said no one's fucking with my baby. Lord, and got onto the
just how